Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Rinnovo l'appello perché sorga una nuova generazione di cattolici, persone interiormente rinnovate, che si impegnino nell'attività politica senza complessi di inferiorità. Tale presenza certamente non si improvvisa, rimane piuttosto l'obiettivo a cui deve tendere un cammino di formazione intellettuale e morale, che partendo dalle grandi verità intorno a Dio, all'uomo e al mondo, offra criteri di giudizio e principi etici per interpretare il bene di tutti e di ciascuno. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Queste parole il Santo Padre le ha inserite nel suo messaggio per la 46esima settimana sociale dei cattolici italiani, inviato al cardinale arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco, presidente della CEI. E la settimana si è aperta ieri pomeriggio a Reggio Calabria, come sapete. Nuova generazione di cattolici, dunque, persone che si impegnino nella politica senza sentimenti di inferiorità. E per l'appunto inferiorità è il mio spunto di oggi. Inferiore, inferiorità, dunque lo spunto così di divagazione odierna tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Quanto pare i cattolici oggi la soffrono un po' l'inferiorità, se il Santo Padre si augura appunto che sorga al più presto questa nuova generazione capace di cattolici, capace di impegnarsi in politica libera da complessi, una presenza però che non si improvvisa, che è necessario coltivare, ha raccomandato, formando appunto intellettualmente e moralmente i giovani a partire dalle grandi verità su Dio. Allora, inferiore, inferiorità, inferi. La tentazione degli inferi della profondità è frequente nell'animo umano, no? Lo vediamo l'etimologia, come sempre ci divertiamo con l'etimologia. Inferiore in latino è il comparativo di inferus, che vuol dire basso. Il superlativo invece è infimo. L'origine della parola è sanscrita, adas, di sotto, adas, adar, afara, anfara, infera. Pensate che evoluzione, no? Nel suono proprio. Tutti i luoghi sottoterra, insomma. Ora dicevo che c'è un po' un'oscura attrazione da sempre per gli inferi, per immaginarli, per visitarli con la fantasia. Mi vengono in mente i poemi epici della classicità, i cui principali eroi, Ulisse e Enea, vantano entrambi questa visita, no, all'Ade, e che dire di Dante nel suo viaggio all'inferno. E patiamo un po' tutti questa forza di attrazione del basso, questa forza di gravità, appunto quasi fisicamente attratti dal magnete che sta al centro della Terra. E poi viene in mente anche un esempio letterario più recente, non so, il viaggio al centro della Terra di Jules Verne, che ha ispirato anche delle versioni cinematografiche. Pensiamo poi a quel centro o quasi centro della Terra, quegli inferi davvero abitati per tante settimane dai 33 minatori cileni, per fortuna liberati. E il basso, il regno dell'oscurità ci sostiene, ci accompagna tuttavia, al di là di pensieri cupi, nella costante ricerca della luce. Questa è la costante, l'atteggiamento di noi cristiani. Come in cielo, così in terra, recita infatti il Padre nostro, come in alto, così in basso. È la luce, infatti, che orienta l'attività sulla terra e anche sotto terra, anche agli inferi. Pensiamo all'andamento delle radici, no? Che non soffrono proprio per niente complessi di inferiorità, anche se stanno in basso. Diversamente, se soffrissero di inferiorità le radici, l'albero non svetterebbe, i fiori non sboccerebbero. Se le radici si lagnassero di starsene sempre sottoterra, davvero non ci sarebbero estati né primavere, non ci sarebbero né fiori né frutti.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il Verbo, il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
Sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne.
Allora, sempre tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi si divaga così tra le parole, dietro la parola inferiorità. La scritta il Santo Padre nel suo messaggio per la 46esima settimana sociale dei cattolici italiani, inaugurata ieri, il messaggio indirizzato al Cardinale Arcivescovo di Genova Bagnasco, presidente della CEI. In questo messaggio il Santo Padre ha sottolineato come è necessario, insomma, che sorga questa nuova generazione di cattolici che possano impegnarsi nell'attività politica senza sentimenti di inferiorità. E beh, accade spesso nel mondo secolarizzato, nella cultura laica, che i cristiani soffrano di complessi di inferiorità. Non è bene nascondercelo, si verificano allora questi casi un po' di mimesi, di questi trasformismi, queste strane fusioni, compromessi, chiamiamoli proprio ibridi culturali, che a volte disorientano un po' le persone di animo più semplice, no? Giustamente perciò il Papa ci raccomanda di formare queste nuove generazioni di cattolici che non abbiano paura della propria identità, anche politica, e che non temino appunto di mostrarsi apertamente come seguaci di Cristo. E a proposito appunto di questa inferiorità culturale, presunta inferiorità culturale, il minatore, che patisce, ha ragione, ma non dovrebbe, stando a quanto scrive Gabriella Sartori oggi su Avvenire, che patisce un vago sentimento di inferiorità, almeno per la sua posizione fisica, appunto sottoterra. La lezione del minatore teologo è una antifona pasquale, scrive appunto Sartori su Avvenire. Non so bene come si chiami, solo che gli siamo debitori di una splendida e illuminante lezione di teologia della resurrezione, uscita non a caso da quegli inferi che sono stati per 70 giorni le maligne profondità della miniera cilena che aveva inghiottito i 33 minatori, oggi restituiti alla vita, resuscitati, insomma, parola non esagerata. Allora, non è il nome che conta del minatore, contano le sue indimenticabili parole con cui ha commentato l'incredibile vicenda. Ero laggiù in fondo, ha detto, stavo insieme a Dio e al diavolo. Hanno lottato molto, hanno lottato a lungo, infine ha vinto Dio. È improbabile che Antonio sappia il latino, scrive ancora Sartori su Avvenire. È difficile che queste splendide, antiche parole di autore ignoto, anche lui le abbia sentite cantare in chiesa. Purtroppo non si usa più. E tuttavia quello che ha detto è la traduzione esatta di una delle più belle antifone della chiesa, quella alla vittima pasquale, che così recita: morte e vita si sono affrontati in un duello mai visto, il Signore della vita, che era morto, regna, vivo. Così parlò il teologo non togato, barba, occhi e capelli nerissimi, di mestiere minatore, stretto fra moglie e figli. Parlò alla TV. Era mercoledì 13 ottobre 2010, era il giorno in cui il rosario contempla i misteri gloriosi, ivi compreso il mistero più mistero che ci sia, quello della resurrezione, appunto della risalita dagli inferi, commento io. Passando a Il Tempo, altri inferi ce li descrive Francesco D'Amato commentando il ritrovamento di una delle prime copie del famoso romanzo 1984 di George Orwell. Fu stampato a Londra nel 1949. Allora, dove la vede Francesco D'Amato la novità? La grande novità, la grande importanza, diciamo, del ritrovamento di questa copia. Sia pure in forme naturalmente diverse, ma pur sempre inquietanti, la società totalitaria temuta da Orwell, il profeta del Grande Fratello, no? Della onnipresenza della televisione nella nostra vita di ogni giorno, è sopravvissuta, dunque la società totalitaria che Orwell temeva è sopravvissuta alla stessa fine del comunismo. Ancora D'Amato su Il Tempo: mi chiedo che cosa avrebbe detto e scritto fantasticamente Orwell del Grande Fratello televisivo che riesce a interessare e a piacere più di tutti i giornali messi assieme, o cosa avrebbe detto e scritto sempre fantasticamente di quel piccolo occhio fotografico che si trova nei nostri telefonini, che ci rende potenzialmente vittime, al tempo stesso attori di spionaggio o comunque di invasione dell'intimità altrui, o cosa avrebbe detto e scritto sempre fantasticamente della navigazione in internet, che potrebbe riuscire ad essere più invasiva ancora di una intercettazione telefonica. Quindi una, diciamo, dittatura sepolta, mimetizzata un po' negli inferi del nostro vivere quotidiano, è quello che denuncia appunto D'Amato a margine del ritrovamento di questa prima, una delle prime copie appunto di 1984, il profetico testo di George Orwell appunto sull'onnipresenza della televisione. E ancora su questa linea mi piace molto rimarcare, probabilmente l'avrete già letto, l'avrete sentito leggere, quello che scrive sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi Beppe Severgnini a proposito di un caso di cronaca televisiva sulla bocca di tutti in questi giorni: giornalista e programma sospeso dalla televisione di Stato per offesa al direttore generale, non voglio neanche fare i nomi. È inutile nasconderselo, scrive Severgnini, il controllo dei partiti sulla TV pubblica si è esteso a quella privata, la pressione sugli editori riesce a condizionare i giornali, gli altri media, la politica italiana non da oggi tenta di lusingarci, spaventarci, sfruttarci, comprarci. Di fronte spesso non trova orgoglio professionale, nei giornalisti appunto, ma vanità, astuzia, parzialità. La novità qual è? Il neogiornalismo. Pessimo, lo pensa Severgnini, sta acquistando forza e la politica ne sta perdendo. Il sequestrato sequestrerà i sequestratori e non manca molto. I media militanti non avranno più bisogno di sostenere la politica, la sostituiranno, non offriranno favori, né pretenderanno, non seguiranno un'agenda, la detteranno. Già oggi ascoltano poco le segreterie dei partiti, le invitano in TV, non registrano le urla della politica, urlano di più. Il risultato sta intorno a noi, lo respiriamo ogni giorno, parole tossiche che chiamiamo discussioni. Ecco, siamo proprio nel basso, più basso, negli inferi del registro dell'informazione, un'informazione veramente, no, caduta all'inferno. E invece c'è anche chi guarda in alto, allora questa è una notizia più leggera, la colgo sul Messaggero: se dovessero arrivare gli alieni, tranquilli che vi terremo informati. Mazlan Othman è una professoressa, un'astrofisica malese, che è capo del nuovo ufficio per gli affari spaziali delle Nazioni Unite. È stata insediata da poco, alcuni media britannici l'avevano indicata come l'ambasciatrice ONU incaricata di gestire un primo contatto con gli alieni. Gli alieni non c'entrano, la signora, scrive il Messaggero, ha dovuto convocare una conferenza stampa per spiegare quale sia il suo vero compito. E così si è scoperto che ha appunto dei ruoli meno romanzeschi ma molto più urgenti per noi terrestri rispetto a quelli di trovare gli alieni, e cioè assicurarsi che lo spazio non venga sfruttato a scopi militari, insistere che le missioni spaziali smettano di lasciare immondizie in orbita, accade anche questo, e far sì che ci sia una politica unitaria dell'ONU nel caso un asteroide si dirigesse contro il nostro pianeta. Questo a proposito del recente insediamento di Mazla Othman, il nuovo capo dell'ufficio ONU per gli affari spaziali, ve l'ho letto dal Messaggero. E sempre dal Messaggero, visto che parliamo di inferiorità, di inferi, la recensione al film che davvero ci porta agli inferi, si intitola Buried, sepolto, è una pellicola spagnola ambientata in Iraq, anche se non si vede nulla dell'ambientazione. Perché? Perché dal primo all'ultimo fotogramma siamo chiusi, gli spettatori sono chiusi insieme al protagonista in una cassa sepolta appunto chissà dove, proprio in Iraq. È una scelta registicamente molto forte. Fabio Ferzetti sul Messaggero scrive: rinunciare agli immagini significa svuotarle di significato, diffidarne, disinnescarle, ma soprattutto è una vera sfida, beh, una sfida cinematografica senz'altro. E ancora, per finire così questa divagazione sulla stampa, sulle tracce della parola inferi o inferiorità, scendiamo davvero agli inferi, negli inferi, nelle cantine del Colosseo. Da Corriere della Sera di nuovo: nessuno finora è mai arrivato fin lì, tranne i gladiatori e le fiere, si intende. Interrati dal V secolo, i sotterranei dell'anfiteatro Flavio, proprio sotto il piano dell'arena, adesso sono accessibili al pubblico. Questa nuova area che è stata aperta appunto ai visitatori. Basta prenotare una visita guidata, pagare 8 euro in più e sgranare gli occhi. L'apertura ufficiale sarà martedì, ma già da oggi, senza aggiungere neanche un euro sul prezzo del biglietto, si può ammirare un'altra parte del Colosseo, il terzo livello. Questa volta siamo invece più in alto piuttosto che più in basso, a 33 metri d'altezza per la precisione. Quest'area era chiusa dagli anni 70 e da lì si può godere un'area archeologica più vasta e addirittura tutta Roma fino all'Euro. Un'operazione che è costata, scrive il Corriere della Sera, Alessandro Capponi, meno di 3 milioni di euro, che restituisce al mondo una parte cospicua del movimento più visitato d'Italia. Ora gli spazi nei quali è possibile entrare saranno raddoppiati. Allora, un nuovo Colosseo, dunque, è pronto.
But just as I reached for her hand, down came the lane. It's happened again. Oh, the thunder and lightning. In her eyes told me this, but just as we stopped for a kiss, down came the rain. It's happened again. Oh, the thunder and
allora, 105 Live, pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo su inferiorità. Nel suo messaggio per le settimane sociali il Santo Padre ha parlato apertamente del complesso, ha scritto apertamente del complesso di inferiorità che patiscono i cattolici italiani che intendono cimentarsi in politica. E ancora, a proposito allora di inferiorità, o meglio di inferi, ora vi porto a Roma a visitare un teatro che si trova in un certo senso agli inferi, quasi in una catacomba, uno spazio catacombale nei sotterranei di Testaccio, sotto il monte di Testaccio, in via Nicola Zabaglia, per l'esattezza. Molti romani lo conoscono, è uno spazio architettonico unico che ha salvaguardato proprio le antiche volte, forse di depositi, appunto di magazzini. Si tratta del teatro di documenti che ci presenta, che ha presentato di recente la nuova stagione 2010-2011. Il servizio è di Chiara Spoletini.
In scena.
Spettacoli, teatri, grandi schermi, teatri, studi televisivi,
grandi schermi,
microfoni.
Studi televisivi, microfoni.
The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
Siamo qui con Carla Ceravolo, direttore artistico del Teatro di Documenti. Buongiorno.
Buongiorno.
Cosa proponete nel cartellone 2010-2011, oltre a spettacoli per adulti e bambini, anche, ho letto, laboratori e convegni su temi sociali molto importanti?
Abbiamo degli spettacoli di un autore che presentiamo come una mostra personale, di Roberto D'Alessandro, e sono drammi storici. Saranno presentati in contemporanea 4 spettacoli al giorno, per cui il teatro diventa quasi un cinema, e ad orari conseguenziali, quindi alle 20:45 due spettacoli, alle 22 altri due spettacoli, e questi sono gli appuntamenti che iniziano immediatamente a novembre. E contemporaneamente abbiamo lo spazio per i bambini dedicato il sabato e la domenica pomeriggio. Iniziamo con 3 spettacoli: Pinocchio di Danilo Gattai, Metti un giorno nel bosco di Sabrina Ceccobelli, Il teatrino di Prilla di Piera Fumarola. Proseguendo a dicembre abbiamo un'opera di adattamento e regia di Simone Toni, Il clown dal cuore infranto, con la tematica di lo studio su Oscar Wilde.
Ci saranno anche dei laboratori teatrali, delle iniziative sociali anche?
Sì, i laboratori teatrali inizieranno a novembre, prevediamo dei corsi intensivi, dei laboratori intensivi il sabato e la domenica, educazione alla voce, educazione allo sguardo, educazione al gesto.
Come convivono, se convivono, al Teatro di Documenti tradizione e modernità, teatralmente parlando?
Il Teatro di Documenti è stato costruito da Luciano Damiani, è la summa del suo percorso artistico, e quindi dal 1947 tutta la sperimentazione, prima scenografica, poi registica, poi autoriale di Luciano Damiani, trova compimento in questo spazio che nasce nel ventre del Monte dei Cocci e del Testaccio, e che da solo, con le sue mani, con le sue forze e con le sue finanze, ha modellato a teatro permanente, luogo sperimentale di ricerca permanente per produrre spettacoli, ma pensando anche a spettacoli di ricerca, dove i suoni possono interagire nelle varie sale, dove il pubblico, che diventa parte drammaturgica dello spettacolo, così come è l'attore, così come è l'autore, così come è il testo, il pubblico si muove in questo spazio, viene accolto, uno spazio bianco, differentemente dalla tradizione oramai che vuole tutti i teatri neri, la tradizione per esempio contemporanea, ma nell'antico, nel 600, i teatri erano bianchi, non erano neri.
E che criterio di scelta quindi c'è stata per il cartellone rispetto a uno spazio teatrale che già di per sé è uno spazio parlante?
La scelta di cartellone è una scelta che tiene conto dei principi fondamentali della, che ha scelto il teatro dei documenti per connotarsi. Uno è la drammaturgia contemporanea e quindi sono tutti testi di autori viventi. Questo per noi è un punto importantissimo. Questo crea sicuramente un problema di spettatori, perché spesso uno spettatore va a teatro perché magari conosce il testo, si affida anche al nome dell'autore. Qua non, è sicuramente di nicchia, è rivolto a un pubblico che si incuriosisce anche di novità.
E che cosa vuole dire questo teatro quindi a chi entra qui dentro ancora prima di vedere lo spettacolo, che quest'anno potrà entrarci tutti i giorni, no?
Sì, questo teatro naturalmente spera che tante persone verranno a vedere gli spettacoli, perché sono spettacoli di qualità. Io parlo di teatro di nicchia semplicemente perché è difficile magari venirci la prima volta, ma non è un teatro incomprensibile, non è un teatro noioso, non è un teatro oscuro, è un teatro che si capisce, le persone vengono e sono affascinate. Noi abbiamo avuto persone che sono venute a vedere più di una volta lo stesso spettacolo. Perla, l'anno scorso avevamo persone che sono venute due o tre volte. Anche La Pozzi, uno spettacolo fatto su una poetessa milanese, quindi uno spettacolo documentario, sono tornate delle persone a rivederlo, perché evidentemente abbiamo qualche cosa da dire. Teatro di documenti, i documenti che vogliono parlare alle persone, non solo campato per aria, vogliamo incidere nel presente.
Allora io ringrazio Carla Ceravolo e ci vediamo in sala.
Grazie, grazie, a presto.
Maybe waving the flag that began with a mystical hand, hip hooray.
Allora, ringrazio Chiara Spolettini, la sua ospite. Allora oggi qui tra le pagine, i fogli e le parole abbiamo divagato sulla parola inferiorità. Vorrei in chiusura, cari amici, rimarcare un pensiero di Monsignor Claudio Maria Celli, arcivescovo di Civitanova, presidente del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, che ieri alla sesta congregazione generale del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente ha parlato di mezzi di comunicazione, grande occasione di evangelizzazione. Desidero parlare, sottolineare però, ha detto Monsignor Celli, che stiamo parlando non solo di strumenti, ma di una vera e propria cultura creata da una complessità comunicativa mai vista finora nella storia. Una cultura digitale che è presente anche nelle diverse nazioni del Medio Oriente, nelle chiese locali, appunto attraverso televisioni, radio, cinema, siti web, reti sociali. Anche Monsignor Celli ha invocato un adeguamento, no, una formazione di personale specializzato. Non possiamo, ha detto, rispondere alle sfide di oggi e di domani con le soluzioni di ieri. Non possiamo continuare a parlare nelle nostre categorie ad una popolazione sempre più lontana da esse. Quindi un po' sulla scia di quanto ha scritto il Santo Padre, no? L'urgenza di formare delle generazioni di cattolici che non patiscano più il senso di inferiorità della vita politica. E allora vi saluto oggi con un pensiero di Santa Teresa d'Avila, la grande mistica spagnola, la fondatrice del Carmelo, puro spirito di controriforma, grande passione mistica. Tra l'altro Santa Teresa ebbe visione dell'inferno, una visione abbastanza raccapricciante. Anche lei fa parte della schiera di quelle persone che sono proprio scese agli inferi. E vorrei però lasciarvi con un pensiero relativo ai doni di Dio. Finché siamo qua giù, i suoi doni sono questi e ce li dà Dio a seconda dell'amore che ci porta. Ne dà di più a chi ama di più, di meno a chi ama di meno. Ma tiene presente anche il coraggio che vede in noi e l'amore che gli portiamo. Sa che chi lo ama molto è capace di soffrire molto per lui, mentre chi lo ama poco sa soffrire poco. Sono convinta che la forza di portare una croce più o meno pesante si misuri sull'amore. Grazie a Mariuccio Scatton in console, a Patrizio Ciprari per la regia, a voi tutti cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.